La volta scorsa abbiamo accennato alla paramì della risoluzione, della decisione, della determinazione, adittano. Semplicemente consiste nel stabilire un obiettivo nella propria pratica spirituale, che nella coltivazione quindi anche delle altre virtù, nei precetti, nell'aspetto meditativo, nel come affrontare una situazione, quindi si può applicare ad ampio spettro, quindi stabilire un obiettivo sano, salutare, appropriato, che quindi è scelto e immaginato, percepito attraverso il discernimento, attraverso la saggezza. E poi, diciamo, in modo molto preciso, puntuale, con dei tempi, con dei modi, dire: farò questo, non farò questo. E naturalmente l'energia, che abbiamo detto è una forma di aspirazione, motivazione, impegno, attivazione dell'intenzione, chiamata anche retto sforzo nello duplice sentiero, è il braccio, per dir così, che porta avanti questa risoluzione. Però capite che fra i due c'è una relazione, chiaramente, anzi fra i tre. No, la saggezza che intuisce, che predispone la direzione, lo scopo appropriato, lo valuta, lo comprende. La dittana chiude un cerchio, chiude uno spazio, la risoluzione, senza prendere una risoluzione l'energia si muove a vuoto ed è anche facile preda della dispersione data dagli inquinanti. Quindi Adittana è una tra le paramì, abbiamo detto l'altra volta, è menzionata verso la fine della serie, ma in realtà è al centro, senza diciamo, sviluppare e fare questo tipo di considerazione. Un po' come dire, può darsi che sul binario 10 passi un treno per Venezia, uno si reca là, di anno in quando, potrebbe darsi che passi un treno, la stessa cosa. E così ci comportiamo nei confronti degli inquinanti. E può darsi che gli inquinanti ci lasciano in pace per un po', poi quando sembra il caso, attivo la presenza mentale d'altre. Invece la saggezza stabilisce alle 10 e un quarto c'è il treno, è diverso. È vero che può succedere qualche cosa, però alle 10 e un quarto sei lì a prendere il treno per Venezia. Perché vuoi andare a Venezia? Questo è dettato. Quindi ho postato un commento sulla pagina del Laboratorio Maestri proprio stamattina, avrete modo di leggerlo con calma, che in parte è una piccola traduzione di una riflessione di Ajahn Suu Kyi dal famoso libretto. E quello che vi chiederei, insomma, che avevo in mente, è che magari nel corso della settimana leggiate quel commento, che si riferisce in particolare all'aspetto della sinergia, cioè del legame che c'è fra uno e l'altra delle paramè che abbiamo visto finora. Ajahn Suu Kyi ne menziona particolarmente alcune e io ho messo quel commento lì perché e vi chiederei di vederlo e di riflettervi in una maniera molto circostanziata, quindi scegliendo un esempio concreto nella vostra pratica che porterete avanti, per esempio nella settimana, attorno al concetto di adittana. Quindi, invece di descrivere, è un'altra cosa un po' come il discernimento, cioè non possiamo descrivere la qualità della risoluzione. Una risoluzione contiene dentro le altre virtù. E ciò che le consente fondamentalmente alle parami di essere. Quindi abbiamo detto che la determinazione, la risoluzione è un atto di intelligenza, di discernimento che poi viene portato avanti dall'energia, che implica la pazienza, perché naturalmente non è uno schioccare di dita, ha a che vedere con un obiettivo, quindi la pazienza è ciò che consente di non pensare allo scattista, ma c'ha una lunga durata. E suscito giustamente menziona l'equanimità, che vedremo nella prossima puntata, che comunque già la conoscete, perché adittana, prendere una risoluzione senza anche coltivare l'equanimità è velleitarismo. L'equanimità è quello che ti consente di rimanere sereno a valutare i risultati, perché altrimenti è un vinco e perdo. Se ce la faccio va bene, se non ce la faccio va male. Questo non è la perfezione della risoluzione. A giocare alla roulette, sì. Capite la differenza? Quindi l'equanimità è un importante fattore, così come la saggezza è assolutamente importante, perché io posso prendere la risoluzione di farmi del male, perché non vedo qual è il giusto obiettivo, o sprecare le mie energie per qualcosa di inutile, o applicare le mie energie in una maniera che non è benefica. Quindi la saggezza, cioè, si dà un orientamento. Così l'equanimità è assolutamente indispensabile nella risoluzione, perché è quella che ti consente di rimanere sereno, non eccessivamente preoccupato da successo e fallimento, da guadagni e perdita, da lode e biasimo. E l'energia naturalmente ha la motivazione, il senso della. Però direi che sì, certamente l'energia è implicita nella risoluzione, però io direi che è più il contrario, cioè nel senso che ci possono essere momenti in cui la motivazione viene meno, l'ispirazione viene meno, ma se si è preso una risoluzione, si resta lì e si continua. No? Vi ricordate, c'è la possibilità di fare una piccola pausa, magari, però l'obiettivo resta chiaro. Capite? E perché le due non sono la stessa cosa? A volte le si confonde, ma sono due cose diverse, due parami molto diverse. E in questo caso, capite? Quindi l'energia è un fattore che muta molto, è molto, diciamo, sì, da solo, in sé per sé. È soggetto all'attacco degli inquinanti, perché ora c'è motivazione, ora c'è aspirazione, decido di fare Anapanasati, i primi 10 minuti mi sembra un'eccellente idea, vero? Un respiro dopo l'altro, mi sembra che la presenza mentale sia la cosa che conta di più, percepisco gli impedimenti che rapidamente scompaiono e la mente comincia a diventare luminosa, il corpo si calma e c'è un accenno di gioia. Dopodiché passa un pensiero, succede qualcosa, c'è una sensazione. Le cose cominciano a frammentarsi e c'è una dimenticanza e il retto sforzo viene, per esempio, mangiato da un dubbio, da una preoccupazione e tutto si spegne. Chiaramente uno lo può leggere come una, diciamo così, debolezza o frammentarietà della presenza mentale, ma in realtà quella è una mancanza di risoluzione. La risoluzione è quella che contempla un mutamento e dice: ma qual era lo scopo? Torna in carreggiata. Non ha importanza che non c'è più la stessa, cioè, va bene così, va bene uguale. E vi accorgete che quando c'è la risoluzione, piano piano, e la pazienza naturalmente aiuta molto, no? Perché dà quel senso di costanza, di forza, di dolcezza. Con la risoluzione. Le condizioni possono fare il loro corso, però si continua ad andare avanti. Io lo visualizzo molto, io non sono una persona particolarmente sportiva, eccetera, quindi cerco di fare il movimento il più possibile come posso, perché mi piace, mi fa bene, ma non ho una sono una cosa atletica, quindi per esempio se vado in montagna e cammino, cioè delle pendenze, non sono molto allenata, quindi comincio a sbuffare e mi è faticoso, non sono allenata. Quindi io ho visto proprio in quelle circostanze cosa vuol dire la risoluzione. Risoluzione vuol dire che passetto passetto, magari lentamente, no? Così come ti è consentito dalla tua struttura, dalla tua poca forza fisica, dal peso, dall'età, non è importante, tenendo presente tutte le condizioni, capito? Muletto, tac, continui ad andare. Non ti importa del sudore, non ti importa. E la mente è serena perché? Perché c'è la motivazione, l'energia che la saggezza ha detto, no? Non è che vai a prendere il primo premio alpinistico, non è quello il punto. Capite l'immagine? Picchi, 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 picchi. Viceversa, nella pratica spirituale, e quindi questo significa la coltivazione delle paramite. Allora uno comincia un seminario, vede, non so, l'energia o la generosità o la rinuncia, e per un attimo c'è un flash di interesse, di simpatia, di anch'io, voglio farlo. Poi questa cosa, come è naturale, scompare dal panorama mentale perché si è presi da altro. Quindi la risoluzione invece è quello che, una volta stabilite delle priorità anche temporalmente, decide, cioè ti riporta a quel compito. Quindi ecco, volevo solo aggiungere, per riprendere il discorso dell'altra volta, perché è assolutamente essenziale. Altrimenti è come quando tu dici agli amici: andiamo a fare una gita, che ne so, sui colli sull'altopiano di Asiago, arriviamo al. E poi però, appena vedi un fiorellino, cominci a cogliere i fiori, le margherite, le fragole, e poi: ma però mi sono un po' stanco, mi fermo lì. Certo, se questo era l'accordo che avevi con gli amici, di andare lì e poi vedere cosa succede, va bene, ma se avevi detto agli amici: facciamo, arriviamo lì, siamo attesi al rifugio dell'Adirale, gli amici potrebbero anche cominciare a dire: scusa, ma noi veramente volevamo fare quella gita. Sì? Vi ritrovate? E lo stesso è la pratica spirituale, quindi è troppo vasto dire la pratica, dire il Dharma, dire le paramite, dire la meditazione. Occorre spezzettare la questione in pratici e molto personali obiettivi, tipo i precetti. Non in generale sono interessato alla moralità, ma qual è tra, dai cinque precetti quello su cui vedo che ci sono, non so, il linguaggio, oppure la sessualità, oppure l'uccidere, abbiamo parlato delle famose formiche. Dove voglio concentrare la mia attenzione? Allora, in questa settimana, in questo mese, eccetera, no, quello è il mio obiettivo. E quindi poi lì tutte le altre paramè concorrono, no? Perché gli ostacoli, le riflessioni, però c'hai chiarezza di dove vuoi arrivare. Lo stesso avviene per la seduta. Io posso sedermi con l'idea di dire: sono un po' stanco, rilasso semplicemente il corpo e la mente. Va benissimo, lo so. Oppure voglio sedermi per generare la concentrazione, voglio sedermi per contemplare la mente da un certo punto di vista, voglio sedermi per generare la gentilezza amorevole. Quindi voglio sedermi con l'idea di coltivare la quiete fino a un certo punto. E approfondire l'esplorazione dell'impermanenza, cioè ho una serie di pratiche, una serie di concetti, una serie di obiettivi, e determino di fare quelli nella mia seduta, non di seguire, perché in quella maniera io posso, la saggezza poi può osservare e comprendere cosa sta accadendo. Capite? Perché è chiaro che, essendoci inclinanti, cioè, come dire, una volta che tu prendi una risoluzione, vi ricordate l'immagine del Buddha che si siede sotto l'albero della Bodhi, prende la sua risoluzione di raggiungere il supremo risveglio, e immediatamente cosa succede? Le orde di Mara. Quindi non è che sempre succede così, però la risoluzione è una paramè che veramente dà un senso, altrimenti non le chiameremmo paramè. Perfezioni, le chiameremmo buone predisposizioni dell'animo, che in genere molti di noi hanno, perché quando ci avviciniamo, se siamo attratti dal Dharma, generalmente Abbiamo sì come tutti gli inquinanti e l'ignoranza, però abbiamo spesso molte predisposizioni per il bene, molte buone qualità. Dopodiché non c'è una coltivazione. La coltivazione, capisco che sto per parlarne in un modo che sembra molto simile, diciamo, sia alla forma sonata o alla sinfonia di tipo classico. Probabilmente ne parlo così perché sono condizionata da questa idea tipicamente occidentale. Cioè, sapete che la tipica forma sonata su cui si basa la sinfonia classica, per dire di Mozart, di Beethoven, di Haydn, è basata sull'idea di un tema, di un altro tema contrapposto, e di un lavoro dinamico, di una tesi e un'antitesi che lavorano in un certo modo per dare origine a questa storia musicale che ha in genere una certa risoluzione. Il modo in cui si svolge questa vera e propria vicenda, no? E varia molto da sinfonia a sinfonia, da autore a autore, però c'è questo. Quindi non si dà storia senza, diciamo, una tesi o un'antitesi, capite? E quindi anche nella coltivazione della mente, questo è molto importante. Non è un seguire qualunque cosa, ma è generare proprio l'energia, si genera attraverso una qualche forma di frizione. Questa è una delle cose più importanti, dei segreti più importanti della meditazione. Naturalmente, se questo elemento di frizione, e quindi di aperta sfida in un certo senso, invito, sfida all'antitema, so come dire, no? Praticherò l'energia, e naturalmente il torpore, la mancanza di motivazione si affacciano come tema. È chiaro, no? Perché è implicito, se no non avrebbe senso parlare di energia. Vi accorgete che questi buio e luce sono, non esistono in sé per sé, hanno un senso questi concetti in quanto dinamici, capite? Se questo invece diventa una contrapposizione fra due elementi rigidamente afferrati come concetti, come se esistesse veramente la luce da una parte e il buio dall'altra, l'energia da una parte e diciamo lo scoraggiamento dall'altra, la saggezza da una parte come cosa e l'ignoranza dall'altra, come due, come si può dire, antinomiche realtà, e allora la dittana o la risoluzione diventa soltanto un cieco sbattere le corna, se mi permettete questa espressione molto colloquiale. Vi ritrovate? E quando ho la sensazione o di non avere alcuna risoluzione, perché sono molto timido, intimorito, non voglio decidere niente perché potrei non mantenere la mia decisione. Ricordo uno che mi ricorda questa cosa, mi diceva: no, ma io però preferisco non decidere sedermi tutti i giorni perché tanto poi non lo faccio. Io ho detto: vabbè, ma cioè, è un cane che si morde la coda, no? Se mai cominci, mai comprendi, mai vedi. Quindi questo è. Quindi se c'è questa sindrome, quindi non c'è proprio la virtù della risoluzione, o viceversa c'è, hai l'impressione di essere l'ariete che batte contro il muro, il passo che io suggerisco stasera è guardare all'elemento della saggezza, cioè nel buddismo, particolarmente nei sutta, nel buddismo antico, il discernimento ha sempre a che vedere con due importanti intuizioni. Naturalmente possono essere a livello iniziale, poi via via più profondo. Le due importanti intuizioni sono la incostanza o impermanenza dei fenomeni, no? E la loro vacuità, cioè il fatto che sono condizioni che, come dire, che vengono ritagliate dalla mente, da un tutto. Quindi l'intuizione della non solidità e l'intuizione quindi di una fluidità dell'intenzione, la quale si può muovere, si può riorientare nel giro di un istante. Questa è la cosa che aiuta, capite? Quindi, in terzo luogo, la saggezza ha a che vedere con un'almeno iniziale intuizione del non sé, cioè del fatto che nessuno degli elementi, no, che, con cui in genere uno identifica il sé o il mondo sono assoluti, sono degli elementi assoluti. Quindi in questo modo io posso utilizzare questi concetti come determinazione, risoluzione, energia, eccetera, e li posso utilizzare veramente come i temi di una sinfonia. Lavorare, cioè la sinfonia è ciò che emerge dalla contrapposizione e la risoluzione dei due temi, capite? Quindi questo è importante, quando si sbattono le corna o quando uno è proprio intimorito da qualunque forma di impegno e di decisionalità, la sensazione è che c'è bisogno fortemente di rivedere le basi della propria retta comprensione, che è il primo fattore dell'autoprire sentiero. Naturalmente noi ci proviamo e ci riproviamo, perché voi sapete che l'acquisizione, diciamo in una maniera abbastanza chiara e sostenuta, della retta visione è equivalente all'entrata nella corrente, è equivalente al primo grado di risveglio, quindi non è una bazzecola. Quando si dice l'apertura dell'occhio del Dharma, lo sguardo del Dharma che si apre, tutto ciò che sorge è destinato a cessare, c'è dentro proprio visceralmente un senso in cui, ecco l'altra intuizione importante, no? Incostanza, condizionalità, che sono praticamente sinonimi, o vacuità, non sé, ma c'è anche la profonda, viscerale sensazione che nulla conti in modo assoluto, che nulla possa dare soddisfazione duratura. Quindi qualunque tipo anche di sforzo e di applicazione non viene più fatta con la retta visione, non viene più fatta con l'illusione infantile di dire che gelato, il gelato, Natale o le vacanze o qualunque cosa, capito, visto lì con quell'ansia per cui sembra che hai ottenuto il bel gelato e poi il bel gelato finisce, si scioglie, c'è quel senso di illusione. Finché c'è questo, e c'è fino a che non c'è il primo grado del risveglio, cos'è il primo grado del risveglio? La retta visione, e che proprio che visceralmente e stronca diciamo in pianta stabile queste tre cose, no? Sapete, dubbio scettico, quindi non c'è più la sensazione che puoi risolvere o capire la pratica attraverso il gioco intellettuale, una fiducia intuitiva nel Dhamma. Stronca le varie identificazioni della personalità, quindi non, pur avendo ancora il senso dell'io sono e tutti gli inclinanti possibili e immaginabili elencati dai sutta, c'è una cosa che non sorge più, e cioè il relazionarti ai vari elementi dell'esperienza come se fossero il sé. No? E poi il terzo, che ha a che vedere con Adittana, che è importante, è che si stronca, nel senso che si tolgono le basi per quella che viene chiamata adesione o attaccamento ai precetti, ai principi morali e ai rituali. Questo è molto importante per quello che riguarda la risoluzione. Perché? Perché non c'è più questa adesione? Perché non si crede più in modo infantile, emotivamente, alla pillola, alla cosa magica, o anche all'obiettivo che ti risolve tutto una volta per tutte. Quindi è chiaro che la risoluzione, pongo un obiettivo, vado verso l'obiettivo, mi impegno verso quell'obiettivo, pratico le parmi, non viene più fatto in un'ottica infantile. Si capisce che non è un fine, ma che è un mezzo per poter osservare e comprendere a fondo come funziona l'attaccamento e come funziona la libertà. Viene fatto in una maniera più sobria, capite? Non c'è più quel senso di vincita e perdita. Ma non nel senso perché te ne importa poco, ma non ti importa arrivare nella similitudine della camminata in montagna, non c'hai più così forte quell'orgoglio di dire il mio scopo è arrivare in cima alla montagna, no, il mio scopo è fare un passo dopo l'altro e mantenere una costanza di obiettivo. Capite la differenza? Perché con la retta visione, una volta per tutte, è stroncato il senso che ci sia qualcosa in cima alla montagna che ti possa appagare, mentre invece hai capito che assolutamente importante qui ora fare un passo dopo l'altro e farlo bene. Capite la differenza? Se capite anche solo intuendo la differenza della prospettiva, avete la chiave di tutte le virtù, che infatti quando vengono chiamate parami nel canto, vi ricordate quando cantavamo Iti vidana parami, iti vidana upa parami, paramatta parami. Sembra un po' soltanto uno scioglilingue, forse lo è, però questi piccoli prefissi, upa paramatta, eccetera, danno l'impressione di una, come si può dire, graduale elevazione, un raffinamento, no? In che consiste? Quindi stasera vorrei suggerire che consista non tanto nell'intensità, no? Sono molto generoso. Prima ero poco generoso, adesso Paparami vuol dire che sono assolutamente generoso, più generoso di tutti. Credo che abbia a che vedere non tanto con l'intensità o la estensione, ha a che vedere con la profondità della saggezza. Cioè una generosità spontanea, che è una bellissima cosa che anche i bambini hanno, l'abbiamo detta, no? Ho due caramelle, una la do al compagnetto, quella è generosità. Se io la sviluppo con quella semplicità, quella è dana para me. Upa para me cominci già a vedere che, no, può aver senso dare la caramella anche al non compagnetto, a quell'altro. Al terzo livello il senso di io, te e il valore stesso della caramella cambia completamente. Capite? Quindi quello che cambia in questo processo graduale tramite la retta visione è proprio, e questo dà pace, dà equilibrio nel modo di applicare queste cose e dà costanza. Quindi, diciamo, sì, ho voluto fare questo collegamento stasera fra l'idea del, diciamo, sì, dello schema dei vincoli che vengono via via recisi nei vari gradi del risveglio, le parami, perché abbiamo detto che nei discorsi antichi, quindi nell'insegnamento, diciamo negli strati più originali dell'insegnamento del Buddha, non c'è come nel Mahayana, nelle scuole posteriori, l'idea che queste parami siano qualcosa di centrale che vanno sviluppate per molte vite di seguito per arrivare alla meta, al loro obiettivo fondamentale che è quello della buddhità. Abbiamo nel buddismo antico un altro diverso obiettivo, un'altra diversa aspirazione, che è quella in cui queste parami, come del resto tutta la pratica, è in qualche maniera, come io la vedo oggi, un po' come un campo di gioco. Perché, no, è il famoso principio che io a volte in una maniera veramente brutale e casalinga chiamo il principio della pizza. Cioè, se vuoi comprendere qualcosa o conoscere qualcosa nel buddismo originario, tu non la vedi. Non la devi fare qualcosa, cioè facendo la pizza tu apprendi implicitamente la condizionalità, apprendi implicitamente come funzionano le cose. Certo che poi te la puoi mangiare, se l'hai fatta buona è una buona pizza. Mi state seguendo? Ma il punto non è anche le pizze che non sono venute, o le pizze mezze cotte, o le pizze poco salate, vanno. Hanno un loro senso se lo fai con saggezza, perché stai apprendendo qualcosa circa come funzionano le cose. Mi state seguendo? Questo, se avete compreso questo, tutto il vostro approccio alla pratica cambierà e capirete che non ha nessuna importanza, diciamo, cioè non ha nessuna. Ha importanza lo sviluppo graduale delle virtù in quanto tali per la nostra vita, per il bene degli altri e di noi stessi, ma che in questo modo, se le collegate, se non altro all'aspirazione, alla retta visione, alla retta comprensione, diventano veramente potenti mezzi di aiuto al risveglio, capite? Perché voi potete anche semplicemente, come Suscito suggeriva, utilizzare tutte le circostanze della vita quotidiana, mettendo l'attenzione non più tanto sul contenuto di quello che fate, no? Ma sul tipo di energia o di parami, di virtù che voi intendete in quel campo mettere in gioco. Diventa veramente come un gioco la vita quotidiana, ma un gioco naturalmente, quindi che ha la leggerezza del gioco, perché non ho più queste grandi passioni, grandi investimenti, perché ho capito che è un gioco. E però c'è una sua profondità, perché il gioco ha a che vedere però in questo caso col mettere in campo delle energie, delle intenzioni che hanno non soltanto un valore, diciamo così, qui e ora, ma in una visione, diciamo, del Dharma anche una visione a molto lungo termine, no? Nel senso che, come sapete, gli insegnamenti del Buddha si basano anche sul principio che il kamma, cioè le azioni volontarie, cioè dove noi volontariamente mettiamo energia con la mente, con la parola e con l'azione, non si disperdono. Capite? Hanno degli effetti, ma questi effetti non sono da qui a lì. Hanno delle risonanze e vanno oltre la disgregazione del corpo fisico. Fatene quello che volete di questa idea, ve la consegno semplicemente per rispetto a quello che è l'insegnamento originario del Buddha. Non è facilissimo, immediatissimo comprendere questo, però nel mio caso, per esempio, c'è stato, diciamo sì, e a un certo momento si comincia a vedere che vedere le cose in quest'ottica cambia completamente, è come avere una scacchiera molto vasta, cioè questo gioco comincia a essere su una scacchiera veramente molto vasta. Per cui laddove prima vi ossessionavate con oggi devo vedere l'idraulico, una parte della mente, che il cervello tanto si può muovere in una maniera assolutamente spesso automatica e tranquilla nell'elaborare quelle piccole parti di informazioni che servono a gestire il fatto che si tratta dell'idraulico, ma una gran parte della visione è giocare sulla scacchiera, cominciare ad essere in contatto di più con l'aspetto del... Per esempio, visto che parliamo appunto delle paramì, le abbiamo detto che possono essere come dei, in certo senso, degli intermediari fra gli aspetti concettuali, i contenuti delle varie situazioni dell'esistenza, che sono naturalmente dal punto di vista del Dhamma, dei meri concetti, delle costruzioni, e i fattori del risveglio. Cioè possono essere, diciamo sì, una cosa di mezzo, no? Una specie di, verrebbe da usare la parola interfaccia, se capite che cosa è un'interfaccia, sì? Dal punto di vista informatico, sì. Cioè quando tu per esempio hai un programma, no? E allora premi sull'iconcina del X e il computer fa una certa operazione, e quella è un'interfaccia, nel senso che realmente quel bottoncino, quell'iconcino, quella cosa non è l'istruzione, la vera istruzione del computer tu non la vedi, è un programma. Un'interfaccia è una costruzione intermedia che è puramente relativa, artificiale, che serve semplicemente a mediare quello che tu vuoi fare con la macchina, capito? Ma se tu schiacci il bottone non è che quello dice alla macchina niente, mi stai seguendo? Però è quello che ti consente di interrelazionarti attraverso i programmi, no? Quindi diciamo sì, e posso vedere veramente le paramì come un'interfaccia. È molto potente, perché voi capite che quando per esempio usate il vostro smartphone o un programma del computer, se ogni volta voi doveste ragionare, riflettere su dare dei comandi direttamente, no? Mi ricordo quando ero ragazza negli anni 80 si studiava il BASIC, ve lo ricordate? Chi di voi c'è la mia età? C'era il primo programma di linguaggio di programmazione BASIC, e dovevi imparare a fare i flowchart, quelle cose là per dare i comandi al... Se ogni volta tu dovessi confezionare vari comandi, sì, puoi imparare delle formule e darle. Invece quando tu lo usi, no? Sai già, ma se voi immaginate che anche quando premete ABC, realmente non c'è nessun ABC, cioè il tipo di informazioni che mandate sono completamente altre, però avete un'interfaccia, le interfacce sono costruite in modo tale da essere coerenti per tutte e due le parti, giusto? Quindi in questo caso le paramì, se ne avete riflettuto su ciascuna, l'avete percepita, l'avete applicata, diventano interfacce in questo senso, che contengono come concetti e come azioni al loro interno un complesso di programmi, capite? Per cui tu arrivi a un certo momento a vivere con la stessa, come possiamo dire, quasi con la stessa flessibilità, intuitività, le situazioni della giornata, le situazioni della vita, attivando, no? Il momento della pazienza, e senti questa cosa, no? O vedi come si interrelazionano fra di loro. Ovviamente prima bisogna acquisire il linguaggio. Quando si parla del cuore non è mai solo un linguaggio concettuale, no? Costruendo, per costruire questa interfaccia, non è soltanto ricordarsi c'è la parame della pazienza, c'è la dittana, vuol dire questo, vuol dire quell'altro, ma prendere il tempo per vedere se clicco qui, che cosa fa? Mi spiego? Se clicco qui, o viceversa, io voglio ottenere quello, dove devo cliccare? Io stasera ho voluto un po' darvi questa suggestione, quindi sia vi rimando a quel breve commento per impostare le vostre risoluzioni, le vostre adittana, piccoli, grandi, non ha importanza, non faremo la gara, però guardando gli ingredienti che ci vanno dentro, quindi cominciare a riflettere su questo aspetto di sinergia, includendo anche l'elemento dell'equanimità che ho menzionato e di cui parleremo la volta dopo. E poi il secondo spunto che ho dato, soprattutto per quelli di voi che hanno una pratica meditativa sostenuta o che comunque aspirano, diciamo, a un approfondimento meditativo basato su Satipatthana, ho introdotto questa possibile, non necessaria, perché le virtù possono anche essere coltivate, diciamo, sì, a livello in sé per sé, fini a se stessi, con un'ottima cosa da fare, però per chi di voi aspira a, diciamo sì, mettere in atto l'intero duplice sentiero, c'è questa connessione con la retta visione. E quando la retta visione si consolida, c'è quel tipo di fenomeno di cui ho parlato, cioè c'è questa... anche le paramè vengono percepite, messe in atto in una maniera diversa. Ve l'ho suggerito perché funziona anche al rovescio. Questo è il potere del Dhamma e del potere di queste interfacce, che sono costruite in una maniera così sapiente che aiutano l'utente, per dir così. E cioè, in altri termini, anche se io non ho ancora conseguito la retta visione, io mi posso approssimare, per esempio. So che ha a che vedere con che quell'effetto sarà un effetto di non avere più quella ossessione per un risultato che deve darmi un appagamento, ma al tempo stesso si tratta di perseguire l'energia, no? E la motivazione verso ciò che sanno. Ora, se io già lo so che quello sarà un effetto della retta visione, io posso già cominciare a dire: beh, io non lo so bene, però posso cominciare a percepire quando sto diventando troppo avido e illuso e a moderarla, perché il Buddha mi insegna che nulla vale la pena di essere afferrato. Magari sono un'idea, ma la lascio con una riflessione, oppure, no? Come sarebbe se io considerassi questa cosa come fatta di cause e condizioni? Quindi queste riflessioni, che poi, e questo vi passano, consiste nel pensare, nell'atteggiarsi e nel vedere in comunione con la mente di un liberato. E questo è interessante perché è il come se, però è il come se che ti porta alla retta visione. In quello dico che l'interfaccia è costruita in una maniera molto geniale. Dopo che tu l'hai verificato, perché questo è il primo grado di risveglio, dopo che tu hai verificato che mezzi e fini coincidono, che tutto coincide, che quindi hai fiducia, il punto è che sei arrivato, cominci, soltanto che adesso cominci, se seguite, adesso cominci con un senso di, non devi più di volta in volta verificare, capito, che cliccando lì ottieni quella cosa, diventa abbastanza automatico. Mi fermo qui perché mi accorgo che le mie similitudini e metafore sono un pochino azzardate, quindi se le stiracchio troppo non funzionano.